quando Arturo mi ha presentato questa sua pillola liturgica, ho chiesto che fosse letta a voi tutti proprio in questo giorno, perché avete sentito che Leone Magno cita i Magi. E volevo aggiungere quanto, così anche di ricapitolativo, è stato appena detto, ricapitolativo della grande festa del Natale, volevo aggiungere quindi una osservazione, una considerazione sui Magi. Credo che dobbiamo prenderli sempre più sul serio, questi personaggi, perché così li prende sul serio il Vangelo. Non so se avete notato il Vangelo che Stefano ci ha letto prima, ci ha proclamato. Dice: nato Gesù a Betlemme di Giudea, ecco, alcuni magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme, eccetera. Cioè, questo Vangelo ci fa capire, rispetto alla festa del Natale, che siamo già un passo avanti. Non è più la nascita di Gesù l'oggetto prevalente dell'attenzione di chi scrive il Vangelo. Ripeto, nato Gesù a Betlemme di Giudea, ecco alcuni magi. Vedete che la storia va già avanti. Gesù è in qualche modo una premessa, quasi tra parentesi, la nascita di Gesù. L'attenzione del narratore tutta su questi misteriosi personaggi che arrivano da lontano. E credo che quindi anche noi facciamo bene a mettere, almeno oggi, la nostra prevalente attenzione sui magi, e ci chiediamo chi sono questi magi. Aggiungerei anche ulteriore prova dell'importanza di questi personaggi la preghiera che vi ho letto all'inizio della nostra celebrazione, che vi riprendo nella sua prima parte. Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico figlio, conduci benigno anche noi che già ti abbiamo conosciuto per la fede a contemplare, eccetera. Questa preghiera ci dice, quando dice anche noi, cioè noi siamo quelli che hanno già conosciuto Gesù, i magi invece sono gli altri, possiamo oggi dire così, che differenza c'è tra noi e i magi? Noi siamo quelli che hanno già conosciuto Gesù perché abbiamo ricevuto le sante scritture fin da bambini, quasi tutti noi abbiamo ricevuto l'insegnamento della dottrina cristiana. Veniamo messa la domenica, conosciamo il Vangelo, sappiamo di Gesù e del suo insegnamento, della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione. Gli altri, i magi appunto, gli altri no. E quindi oggi questa festa è la festa in cui si fa attenzione a tutti gli altri, che sono, possiamo dire, sono molto di più di noi, i cristiani. Un pugno di uomini comporta questa umanità così vasta, sempre più numerosa. Tuttavia la preghiera ci fa dire una cosa molto impegnativa, perché dice: conduci benigno anche noi. Ma come? L'abbiamo già conosciuto? Che bisogno c'è? Cioè, qui sta dicendo che i magi non sono solo degli altri. O meglio, sono degli altri. Si parla degli altri, ma sono per noi dei maestri. E anche noi abbiamo bisogno, come loro sono stati condotti dalla stella fino a Betlemme, anche noi abbiamo bisogno di essere condotti e di fare quindi un viaggio simile a loro. Questa è una caratteristica specialissima di questa festa. Cioè noi abbiamo certo un grande patrimonio di fede, di conoscenza della verità, Tuttavia oggi veniamo invitati a metterci un po' nei panni dei magi, o meglio, più che nei loro panni, al loro seguito, come se fossero delle guide d'oro per noi, imparare da loro, imparare i loro esempi, e metterci anche noi in viaggio, perché anche noi evidentemente non siamo arrivati, come si suol dire. Allora, torniamo quindi a chiederci chi sono questi magi. Io vi posso dire la mia esperienza di questi giorni passati dal Natale a oggi, per dirvi soprattutto due esempi di magi che ho incontrato e che per me costituiscono un punto di grande insegnamento, scuola, e anche di grande conforto, di grande speranza. In questi giorni, subito dopo il Natale, sono stato un pochino in vacanza con il gruppo delle famiglie più giovani della nostra parrocchia, anche un po' di un giro più vasto, di persone anche che non abitano in questo territorio. Possiamo dire chi sono. Sono la seconda generazione rispetto alla prima della quale io mi sento parte, che è anche la parte della prima generazione di questi signori qua, che sono, tranne Marco, ma anche Marco e Angelo sono già un po', possiamo dire, intermedi. Comunque, queste famiglie giovani sono la seconda generazione, perché sono i figli sostanzialmente di questi miei fratelli, queste mie sorelle che ho davanti a me. Sotto un certo aspetto direi sono dei nostri, però sono anche altri, perché sono molto diversi dai loro genitori, da noi, molto diversi. Sono tante cose che loro non fanno e che invece noi facciamo. Tanti modi espressivi della fede, per esempio, che noi frequentiamo ordinariamente, quotidianamente, e loro non sempre, anche se in quei giorni di sole si sono molto spazzati, forse per farmi piacere, non so, per non darmi troppe preoccupazioni, tristezza, forse il desiderio di fare quella figura, non so, non voglio indagare intenzioni. Sono molto diversi e anche molto vari, molto diversi tra loro, per appunto il loro rapporto con la fede, con i Vangeli. Addirittura alcuni non ritengono che sia interessante per loro, importante, la frequentazione degli elementi essenziali della nostra fede. Alcuni addirittura si ritengono appartenenti a fedi diverse. E poi sono anche molto diversi per aspetti culturali, modi di comportamento, modi di pensare. E poi sono diversi tra loro e anche rispetto a noi, anche per la loro stessa condizione familiare, anche situazioni familiari difficili, faticose, dolorose, storie anche di separazioni, di acquisizioni di nuovi modi, di nuovi volti della loro vita matrimoniale. Quindi, ho detto, sono anche altri. Bene, tutto questo per me in questi giorni, in quei giorni che ho vissuto con loro, è stato il motivo per notare questo, che era molto più forte invece ciò che loro avevano in comune. Ed è difficile anche dire ciò che avevano in comune. Tuttavia c'era. Cioè c'era in tutti in modo chiaro la consapevolezza di essere dentro una specie di alveo di un fiume, dentro, non so, un comune grembo. Un'appartenenza a qualcosa, a qualcuno, che li fa sentire fra loro in amicizia, in conoscenza, in una forma anche di solidarietà, di aiuto reciproco. Ecco, questo per me è stato un segnale di grande speranza, di grande incoraggiamento personale per me, perché ho come intuito che queste persone vedessero una stella. Le strade sono tante nella nostra vita e il Vangelo di oggi abbiamo sentito che si conclude con queste parole: per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Possiamo dire che forse non c'è festa che più glorifichi le altre strade. Vengono da altre parti, tornano anche per altre strade. Ma questo non sembra preoccupare il narratore evangelico, perché sono come guidati da qualcosa, questa stella che è difficile sempre da identificare, da individuare, e sono portati all'unico oggetto al quale siamo portati tutti, verso il quale andiamo tutti. Quindi bisogna proprio rendere grazie a Dio, non spaventarsi come Erode, come Gerusalemme, come i capi religiosi, ma ammirare queste immagini e metterci anche noi al loro seguito. Un'altra manifestazione di magia l'ho avuto nei giorni immediatamente successivi. No, veramente immediatamente c'è stato un piacevole, un dolce intervallo con diversi dei miei fratelli, diverse delle mie sorelle con cui abbiamo passato la fine e l'inizio dell'anno nuovo. Ma poi certo ci sono stati i 3 giorni della scuola della pace. Per me i magi sono stati i relatori e anche i partecipanti a questa scuola. Anche qui persone molto varie, non necessariamente unite sotto il profilo della fede, del pensiero, della cultura, delle condizioni di vita, delle opinioni. Eppure anche lì ho notato gli stessi punti di profonda unità nel fatto che, come i magi, questa gente fa continuamente un cammino, è sempre in cammino, si sente sempre in cammino e tende a questa meta di bene, di pace, di luce per la propria vita personale, ma anche per la vita di tutto il mondo in cui essi vivono e camminano. È comune ai magi del Vangelo, ai magi dei primi giorni dopo Natale, ai magi degli ultimi giorni della scuola della pace, questa caratteristica che credo per noi possa diventare il modo con cui noi cerchiamo di ricevere e custodire e far tesoro della loro lezione. E che sono? Il fatto che sono in cammino, cioè non stanno fermi, sono inquieti, cercano. Non si mettono mai a sedere, ecco, prendiamolo non nel senso letterale del tempo, ma nel senso spirituale. Il fatto che facciano domande, arrivano a Gerusalemme e domandano a Erode e ai sapienti di Israele. Il fatto che ascoltino le risposte che ricevono senza guardare in faccia chi è che gliele dà. È impressionante questo Vangelo, perché dice che i magi, ascoltato Erode, si misero in viaggio. Ascoltano Erode. Non credo che fossero così ingenui da non sapere che Erode era un farabutto, uno sterminatore di bambini. però ascoltano anche a lui, perché la verità può venire anche da lui. La capacità di domandare, di cercare, di essere sempre in viaggio, di ascoltare. Ecco, queste sono le caratteristiche dei magi che credo oggi anche noi dobbiamo sempre di più assumere. E questo perché? Perché siamo dei poveretti, anche noi, come loro. E le domande che alla nostra fede, alle nostre persone, alla nostra cultura, alle nostre società vengono poste oggi sono domande troppo gravi e troppo urgenti perché noi possiamo rimanere comodamente seduti. In questi giorni abbiamo sentito, dico la scuola della pace, di questi numeri della fame nel mondo. Ma numeri inquietanti, perché accanto a 1 miliardo di affamati pare che ci sia, secondo i calcoli, anche 1 miliardo di persone in sovrappeso. A dimostrare che il problema non è quindi della scarsità delle risorse, ma della ineguale distribuzione di esse. E ineguale, in latino si dice iniquo, non equo. Ciò che non è equo è iniquo. E quindi è un problema, un grosso problema che si pone nelle nostre coscienze. Un pezzo di mondo ha fame e un pezzo di mondo sta poco bene per malattie dipendenti dall'eccesso di nutrimento. E poi le grandi domande poste dal fatto, qui forse entriamo un pochino più nella nostra esperienza più quotidiana, anche se la fame sta cominciando a bussare anche alle nostre porte. E il problema del lavoro è un problema che abbiamo toccato in questi giorni ancora, cioè non c'è il lavoro e quindi le famiglie stanno male, tante famiglie stanno male, 7 di più. Ora non è possibile che di fronte a queste due domande che la storia ci pone, che non siamo comodamente seduti, tranquilli, e non ci mettiamo anche noi in movimento, insieme, perché i magi erano insieme, e parlano in modo univoco, e c'è questa caratteristica loro che non è da poco, la loro unanimità in quello che cercano. Quindi il loro ricerca anche di accordo che sta dietro l'umanità, a mettersi d'accordo lungo il cammino. Bene, come loro anche noi abbiamo bisogno di cercare, di domandare, di studiare, di andare a scuola di tutti. Perché bisogna rispondere a queste domande, non si può non rispondere a queste domande. È assolutamente importante. Quindi vedete come l'Epifania è una festa fondamentale, non possiamo, finita la festa, non pensarci più. L'Epifania ci mette in movimento insieme con loro. Guai a chi non legge, non studia, non domanda, non si accorda, non fa un cammino insieme con gli altri per dare una risposta alle grandi domande della nostra vita. Guai. Diventa come Erode, non ci sono personaggi intermedi.